struttura sua propria e limitata, diventa, potremmo dire, veicolo, cavità che accoglie il mistero di Dio. L'arcangelo Gabriele, l'angelo Gabriele, fu mandato da Dio. Ecco, la lucidità incondizionata, il primato di Dio, tutto inizia da lui. Se noi riuscissimo a viverlo questo primato di Dio nella vita personale, nella vita comunitaria, nei nostri rapporti, perché alla fin fine il nostro ministero questo è il primato di Dio nella vita di un uomo, e più noi facciamo spazio a questi rompere di Dio, più la salvezza raggiunge tutti quanti gli uomini. In questo modo il nostro ministero sta proprio non tanto nel fare, ma nel lasciar fare, presentare agli altri questo primato di Dio. E in questo modo la povertà è proprio questo, è fare spazio a Dio, lasciare che quello spazio che il nostro egoismo cerca sempre più di prendere venga lasciato a Dio. La vita spirituale è questo, è battere ritirata, perché Dio possa avere sempre il suo posto, il primo posto che gli spetta in quanto creatore, Signore e Padre. Ora, potremmo dire che tutto quanto questo brano è imperniato sull'obbedienza. Obbedienza dell'angelo al mandato di Dio, obbedienza di una creatura alla parola che viene trasmessa attraverso l'angelo. Ed è bello vedere come l'evangelista ci introduce pian piano nella scena, costruisce i personaggi, ci presenta l'orizzonte, ci offre una trama di una storia ben organizzata e per alcuni aspetti anche certa. L'arcangelo Gabriele venne mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ora, così come in tutti quanti i racconti evangelici, soprattutto i Vangeli sinottici, noi abbiamo qui quelle coordinate essenziali: lo spazio, il tempo e i personaggi. Lo spazio qual è? È questa cittadina sperduta, Nazareth. Il tempo è il sesto mese. E i personaggi chi sono? Sono Maria e al tempo stesso Giuseppe. E c'è una vita già chiara. Maria è promessa sposa di un uomo della casa di Davide. Ora, tutti sono portatori di una speranza. Tutti stanno vivendo la loro vita. Dio entra e sconvolge le trame di una vita ben chiara. Ora, è bello vedere che in questo brano l'arcangelo Gabriele penetra proprio in questa scena. Ora, se volessimo dividere un pochino questo brano, è molto semplice nella divisione. Abbiamo questi che sono i versetti iniziali, il 26 e il 27, il versetto finale che è il 38, e poi abbiamo una dinamica di un discorso che viene portato avanti. Io la definisco una struttura binaria, perché c'è il saluto dell'angelo e c'è il turbamento di Maria, nuovamente l'intervento dell'angelo e quasi la ritrosia e la richiesta di chiarificazione da parte di Maria. L'angelo interviene nuovamente a presentare il primato di Dio attraverso l'effusione copiosa dello Spirito Santo e Maria risponde con il suo eccomi e la scena si chiude con la dipartita dell'angelo. Quindi possiamo dire che questo brano è proprio imperniato sulla capacità del dialogo tra Dio e l'uomo. Ed è molto bello vederlo in un ambito molto più ampio, che è quello anche della visitazione ad Elisabetta. Indirettamente l'Evangelista ci sta dicendo: se tu sai parlare con Dio, riesci a relazionarti anche con gli altri. Ecco Maria che in fretta va da Elisabetta. Potremmo dire che questi sono i primi due capitoli del dialogo. Come si dialoga? Dio mi raggiunge, la parola di Dio scava in me. Non scava in me soltanto la possibilità di comprendere la sua volontà. La parola di Dio scava in me la capacità di dialogo e di apertura agli altri. Questo è quello che fa Dio quando entra nella nostra vita. Cioè libera le potenzialità che le nostre comunicazioni hanno. Questo significa che Dio si rivela nella nostra storia. Cioè Dio riesce a sprigionare dalla parola umana la potenza che è propria della parola e che Lui nella creazione ha messo proprio nella parola. È questo che noi riscontriamo in questo brano. Questo sprigionarsi di vita, questa generazione di gioia, questa esplosione di dialogo. Allora io intanto dialogo con gli altri perché dialogo con Dio. Ora pensate alla dimensione anche ministeriale della nostra vita. Che tempo noi diamo al dialogo con Dio, alla relazione con Lui? Ma non è tanto la dimensione, potremmo dire, morale, la recita dell'ufficio divino, è entrare in un dialogo che è relazione amorosa con Cristo, che è una relazione trasformante, perché il problema non è la recita della liturgia delle ore, il problema è entrare in un rapporto con Dio che ti trasforma, dove tu dai del tempo, non perché devi, ma perché vuoi, perché ne senti il bisogno, perché avverti l'esigenza, perché senza Dio tu non vivi. Questa è la dimensione esistenziale ed amorosa della preghiera, affettiva. Entrare in questo dialogo che mi plasma, che mi determina, che mi rende vivo. Questo è il dialogo di cui fa esperienza Maria. E questo è il dialogo di cui farà esperienza successivamente Elisabetta. Maria è la tutta santa, è la tutta pura, è la benedetta fra le donne. Nel momento in cui si relaziona agli altri, porta che cosa? La pienezza del suo cuore abitato da Dio. Dona agli altri la pienezza della sua esperienza e del suo dialogo con Cristo, con Dio. E naturalmente questo dialogo la porta poi a diventare casa e tempio di quella parola. Allora il dialogo mi dona quella parola che mi feconda e mi rende capace di donare agli altri non ciò che io sono, ma ciò che Dio mi dona di essere per la sua grazia e per la potenza della sua misericordia. Quindi Maria riceve il Verbo che in lei si sta facendo carne e in questa generazione ad Elisabetta che cosa dona? Non dona se stessa, ma dona quel Cristo che sta trasformando in maniera determinante tutta quanta la sua vita. Ed Elisabetta percepisce nelle profondità del suo essere donna e madre la presenza di Dio nella vita dell'altro, perché Maria lì dove passa lascia il profumo di Dio. Come nella casa di Betania si espande la fragranza dell'unguento. Ora, tutta l'attenzione di questo testo di San Luca sviluppa un brano dell'Antico Testamento. Luca ha una sensibilità particolare per l'Antico Testamento, lo riprende nelle espressioni, lo sottolinea nelle parole, vi ritorna nelle situazioni. Il brano, questo come altre pagine evangeliche di Luca, hanno come punto di riferimento, possiamo dire, come griglia dei brani dell'Antico Testamento. Qui ce n'è più di uno. Il brano, possiamo dire, cardine che mantiene è quello di Isaia 7, nel libro dell'Emanuele. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. E non è un caso che nella tradizione della Chiesa anche Matteo avrà lo stesso testo, non in riferimento alla Vergine, in riferimento a Giuseppe. Ed è molto bello questo, perché sia Maria sia Giuseppe devono assorbire la parola dell'Antico Testamento, devono interiorizzarla attraverso dei cammini diversi. Alla fin fine il nostro presbiterio è proprio questo. Ciascuno fa un cammino personale, interiorizza la parola di Dio e porta frutto in una comunione che sempre più si deve creare. Allora quella stessa parola determina una risposta diversa, ma il fine è sempre la comunione. Ora, questo termine, partenos, fanciulla, sta ad indicare proprio il gancio tra Isaia 7 e questo brano, così poi, come vedremo successivamente, che altri riferimenti ci saranno successivamente. Ora, Maria è questa fanciulla, in ebraico sarebbe Naar. E che cos'è questa fanciulla? Ha circa 12-13 anni, è promessa sposa, non c'è ancora la coabitazione con il marito. Probabilmente Giuseppe ha già versato alla famiglia il riscatto per la proprietà della futura moglie. È una fanciulla che vive nel tempo della speranza, della promessa, del compimento che lo si attende con gioia. È una ragazza normale, che vive nelle tradizioni del suo popolo e che al tempo stesso assorbe la vita di fede del suo popolo. Una cosa molto importante è quella di leggere questi personaggi, Maria, Giuseppe, ma anche lo stesso Gesù, all'interno dell'orizzonte della vita di fede del popolo di Israele. E questa è la giustizia di Giuseppe, e questa è la particolarità di Maria, essere quella pianta che si nutre della fede del popolo di Israele. Per questo riesce a comportarsi nel modo che conosciamo, perché Maria ha dimestichezza con la scrittura. La scrittura è il suo punto di riferimento. Ora, c'è questo ingresso graduale dell'arcangelo, prima va a Nazareth, entra in una storia, l'orizzonte che ci viene donato, spazio, tempo e personaggi, e successivamente l'evangelista dice: entrando da lei disse, questo irrompere. In questo noi possiamo vedere la gradualità. Dio entra pian piano nella vita di un uomo, non usa la violenza, ma la sua forza sta nella tenerezza, nel rispettare gli altri. Ora c'è questo ingresso nell'orizzonte di Maria, e Maria deve diventare consapevole della novità di Dio che gli si presenta. Bello questo participio nel testo greco, dopo essere entrato, una volta entrato, cioè è come se Luca ci volesse pian piano presentare la scena, descrivercela e farci entrare in quella che è la struttura della stessa, dello stesso brano. Entra verso di lei, c'è un approccio graduale, delicato, tenero, e una volta entrato inizia a parlare. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Questo è uno dei versetti che fa più difficoltà nel testo, soprattutto tra quella che è l'esegesi cattolica e quella protestante. C'è questo caire che per alcuni bisognerebbe tradurre semplicemente come ave, altri in maniera così molto grossolana presentano un buongiorno, buonasera. Ma sono i padri greci soprattutto che ci danno un orientamento, è l'orientamento del senso pieno del testo. L'angelo che cosa dice a Maria? Dice rallegrati. Maria, potremmo dire con Sofonia, è la figlia di Sion, è colei che deve esultare, è parte integrante di un popolo. Ora alcuni dicono: no, ma questo testo, in realtà questo è un saluto, è un grecismo che Luca presenta così come in altre parti. Non è così, perché in altri momenti Luca presenta il saluto tipicamente ebraico. Pensate in Luca 10 quando manda i suoi apostoli: entrando in una casa dite pace. O anche Gesù risorto, apparso nel cenacolo dopo la scena di Emmaus, dice proprio questo: pace a voi. Cioè c'è questa determinazione chiara da parte dell'evangelista di presentare questa gioia di Maria, che è una gioia dirompente, è una gioia che deve prenderla totalmente. Rallegrati. Ed è bello vedere che in questo versetto ci sono tre parti. La prima, l'imperativo, rallegrati. In secondo luogo c'è il vocativo, piena di grazia. E poi c'è un indicativo sottinteso: il Signore è con te. Perché Maria deve rallegrarsi? Perché deve guardare la propria vita con gli occhi di Dio. Perché il vero nome di Maria, nel piano e nel progetto di Dio, è essere piena di grazia. Cioè, che cosa fa l'angelo Gabriele quando entra nella vita di Maria? Dà a Maria la possibilità di non guardarsi con i propri occhi, ma di guardarsi con gli occhi di Dio e di vedere che lei, nel piano e nel progetto di Dio, è la favorita dalla grazia, che dentro di lei c'è la dimora della potenza dello Spirito Santo. Guardarsi con occhi diversi. Io quando ci riflettevo a questo brano mi veniva in mente l'espressione così bella di Isaia 62: ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Questo essere che è caritomene è il nuovo nome che Maria riceve. È come se Maria non conoscesse se stessa
in maniera vera. L'arcangelo la porta ad entrare nel mistero della sua vita, così da guardarsi con gli occhi di Dio. Ora, questo è ciò che Maria impara a fare, ciò che impariamo a fare anche noi. I nostri rapporti cambiano quando non ci guardiamo con i nostri occhi, ma riusciamo a guardarci con gli occhi di Dio. Ora, se non c'è questo passaggio, le nostre non sono relazioni di fede, ma tutto è orizzontale. Guardarsi con gli occhi di Dio. Questo è quello che l'arcangelo insegna a Maria. Noi dobbiamo apprendere quest'arte di guardare la realtà non con i nostri occhi, ma con gli occhi di Dio. E quando manca questa dimensione, non siamo uomini di fede. Ora, riusciamo ad educarci a guardare la nostra vita e la vita degli altri con gli occhi di Dio? Il salmista lo dice: tu mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere. Allora, guardarsi e stupirsi di quello che Dio fa nella nostra vita. La vita di fede deve essere uno stupore. Non so se nella direzione spirituale noi riceviamo questo e doniamo questo. Cioè, la possibilità di guardare la nostra vita da una prospettiva diversa. Di donare delle chiavi di lettura che sono quelle di Dio, non quelle degli uomini. Più o meno è quello che fa Gesù con i discepoli di Emmaus. Loro livellano la realtà, credevamo, speravamo, ma Gesù Cristo dona una chiave nuova di lettura alla loro esperienza di vita. Questo significa guidare da un punto di vista spirituale, questo significa offrire delle chiavi di lettura diverse. Ma la cosa più difficile molto spesso è offrire queste chiavi di diverse a noi, che siamo così abituati a queste chiavi di lettura diversa che non le prendiamo proprio in considerazione. Ma chi quello? Lo conosco, era compagno mio. Nessuno può cambiare secondo la nostra mentalità. Tutti abbiamo i francobolli e si va avanti così. Invece guardarsi con gli occhi di Dio, che sono gli occhi di colui che perdona 70 volte 7 e che dà continue possibilità di riscatto. Maria scopre di essere amata da Dio. Questa è una scoperta, non possiamo darlo per scontato. Ogni giorno che noi ci alziamo, viviamo, lo ricorderete nella liturgia, è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi. Non bisogna dare nulla per scontato, né il fatto che ci alziamo, né il fatto che celebriamo l'Eucaristia, né il fatto che confessiamo. Se noi siamo soggetti alla routine del nostro ministero, la potenza santificante che possiamo sprigionare viene depotenziata. Questo è quello che noi siamo così bravi a fare, siamo onnipotenti. Riusciamo a depotenziare la potenza che Dio mette nella nostra vita e nelle nostre mani, perché la diamo per scontata. Maria si apre allo stupore, e questo stupore è così bello che lei rimane in un certo senso senza parole. Ora, il testo della Vulgata traduce grazia plena, ma non è una traduzione delle migliori. Padre Zerwick, che è un padre gesuita che ha fatto l'analisi di tutti quanti i brani del Nuovo Testamento, presenta una chiave di lettura molto bella nell'analisi che fa. Dice che il testo della Vulgata è deficiente rispetto ai vocaboli e ai verbi del testo greco. Lui traduce un pochino così: benigne amata valdonis adornata, cioè tu sei stata amata benignamente e sei stata ornata di doni. A me piace immaginare questa scena. A volte io finisco di essere uno studioso della Sacra Scrittura e cerco di dare anche una lettura un pochino più poetica del brano. Cioè, l'Arcangelo Gabriele viene da Dio e contempla il volto di Dio, ma nel momento in cui lascia Dio e raggiunge Maria non sente la nostalgia del volto di Dio, perché il volto di Maria è il riflesso della bellezza del volto di Dio. E Gabriele si perde nella contemplazione di Maria, perché la luce di Maria è il riverbero della bellezza e della santità di Dio.
Questo è, così potremmo immaginare la scena, questa donna amata in una maniera straordinaria, il favore di Dio l'ha preservata, è stata arricchita di tutti i doni. Ora naturalmente la teologia dogmatica vede qui il dono dell'immacolato concepimento, ante previsa meritam, cioè questo essere preservata da ogni macchia di peccato, ma noi ne facciamo sempre una lettura morale e negativa, preservata da ogni macchia di peccato. Maria è l'immacolata, cioè è la tutta bella, è questo essere adombrata di ogni dono, questo essere stata favorita dalla potenza di Dio, che è amore per essenza. Questo fa Dio. Ora, questo che cosa significa? Che noi facciamo sempre delle letture negative, anche quando parliamo bene, dobbiamo invece cercare di fare delle letture positive. Ora, questo che caritomene viene diversamente inteso da qualche altro esegeta, della Poterì presenta una chiave di lettura ancora più bella, perché lui dice che si potrebbe tradurre meglio come rallegrati tu che sei stata trasformata dalla grazia. E la chiave di lettura che dà lui è molto molto bella, significativa, perché lui dice siamo dinanzi a un participio perfetto, quindi questi verbi sono dei verbi che vengono definiti come causativi, cioè sono i verbi che stanno ad intendere la trasformazione operata. Allora è una azione che è stata compiuta nel passato, ma continua ad esercitare il suo fascino e la sua azione nel presente. Maria è stata trasformata, ma questa trasformazione rivive continuamente nella sua vita. Se pensiamo alla nostra ordinazione, è capitato proprio questo. Cioè, la grazia ci ha invaso in quel momento e noi viviamo di quella grazia, agiamo per mezzo di quella grazia, pur senza averne piena coscienza. Ora, Maria scopre questo. Probabilmente dovremmo anche noi scoprire la gioia del nostro sacerdozio ogni giorno. Cioè, dire a se stessi, io sono contento per essere sacerdote di Cristo nella Chiesa. Noi abbiamo sempre solitamente delle continue lamentele, dal libro delle lamentazioni, anche quando ci incontriamo. Nessuno che fa una lettura positiva della propria vita o della realtà nella quale si trova. Ma io sono contento per il dono del sacerdozio che ho ricevuto. Riesco a sprizzare la gioia pur nella difficoltà. Non so se avete notato, la scorsa domenica abbiamo letto per la seconda volta un brano della lettera ai Filippesi, rallegratevi, siate lieti nel Signore. Mi colpiva una cosa, che Paolo parla di essere lieti mentre lui è in prigione. E questo è il mistero pasquale. Cioè Paolo ha finalmente compreso nella sua vita che si può parlare di gioia solo quando si passa attraverso la Pasqua. Una persona che è incarcerata parla di gioia. Una persona che è nei ceppi dice siate lieti. Questa è la gioia del nostro ministero. Allora, in che modo opera la trasformazione della grazia nella nostra vita sacerdotale? Cioè, io sono sempre lo stesso? Oppure i miei difetti sono stati maggiormente sottolineati dalla dimensione pastorale e dal rapporto con gli altri che sono impossibili da trattare, io li indurisco ancora di più? Cioè, la grazia che frutto sta portando concretamente nella mia vita? Nella preghiera, nella conoscenza umana di me stesso, nella disponibilità totale alla potenza del Signore, alla conformazione al Cristo pasquale. A che punto sono arrivato? Maria sprizza bellezza e la scopre in quel momento grazie alle parole dell'angelo. Ci aiutiamo in questo a scoprire la bellezza del nostro ministero sacerdotale, ad essere contenti e ad aiutarci a far sprigionare la potenza di questa gioia anche quando siamo come Paolo nei ceppi e nelle prigioni che sono causate molto spesso dai nostri egoismi. E poi c'è questo, il Signore è con te. Ed è bello vedere che in questo modo l'arcangelo presenta tutta quanta la storia di Maria all'insegna dell'ottica di Dio. Tu sei stata favorita, sei piena di quella grazia, e quella grazia ancora continua, perché il Signore continua ad essere in te. Dio non solo fa grazia, Dio è grazia nella vita di Maria e nella nostra vita. Noi non abbiamo ricevuto soltanto la grazia santificante dell'ordinazione, noi abbiamo ricevuto la potenza dello Spirito. Dio è grazia e fa grazia perché lo è, e si applica nelle maniere più diverse nella nostra vita, come attraverso i sacramenti. Allora io riesco a scoprire la dimensione attuale della presenza di Dio nella mia vita. È come se l'arcangelo Gabriele dicesse: Dio ti ha usato misericordia, ti ha reso la più bella creatura, ma non soltanto ti ha reso bella e poi se n'è andata, sta sempre con te. Tu percepisci la presenza di Dio nella tua vita, tu la devi percepire, perché la tua vita gronda della potenza dello Spirito Santo, che è bellezza per essenza, che è amore per natura, che è dono per costituzione sua propria. Questo l'arcangelo sta dicendo a Maria. Ed è bello vedere che la gioia che l'arcangelo dona a Maria è motivata. Tu devi rallegrarti perché la grazia in te ti ha reso piena del dono di Dio, e perché Dio continua ad essere in te. Noi dobbiamo dare motivi concreti della gioia alle persone che ci sono affidate. Non bastano quelle pacche sulle spalle: non ti preoccupare, sarà diverso, questa situazione passa. No, no, la gioia è qualcosa di concreto. Dobbiamo dare motivi di gioia alle nostre comunità, quella gioia che viene da Dio. Perché quando noi cadiamo in queste frasi fatte, pecchiamo di superficialità. Ma le persone che ci stanno accanto vogliono che noi li tiriamo fuori dal pelago agitato, dal gorgo dell'angoscia, dal fiume della disperazione. Noi dobbiamo dare motivi di gioia prima di tutto a noi e poi agli altri, proprio come fa l'arcangelo Gabriele. E i motivi di gioia stanno nello scoprirsi nel piano e nel progetto di Dio, nel guardarsi con occhi diversi. A quelle parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Noi lo conosciamo a memoria questo brano. Per comprendere questo brano dobbiamo avere come punto di riferimento un altro brano, che è quello di Zaccaria. Zaccaria dice il testo: a quella visione rimase turbato ed ebbe paura. Il versetto che lo dice è il 12 1 12: quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. C'è un abisso tra Maria e Zaccaria, perché Maria non ha paura della visione come Zaccaria. Uno potrebbe dire: ma come? Zaccaria è un sacerdote, dovrebbe avere dimestichezza con le pagine dell'Antico Testamento. Com'è che Zaccaria non si rende conto della visita di Dio? E invece una donna come Maria, una fanciulla, 12, 13, 14 anni, dinanzi al rirrompere di Dio non ha paura. Allora in Maria c'è questo sconvolgimento, rimase turbata, ma non c'è la paura. In Zaccaria c'è lo sconvolgimento e subentra la paura. Quando è che subentra la paura? Quando noi non riusciamo a leggere nella nostra vita la presenza di Dio, che è una presenza sempre nuova. Io faccio nuove tutte quante le cose. Zaccaria ormai è chiuso nell'angoscia della sua anzianità. Questa è la mia vita. Rirrompere di Dio lo trova impaurito, non lo rende capace di aprirsi al dono di Dio. Ora, quante volte anche noi ci troviamo non come Maria ma come Zaccaria? Le novità ci fanno paura, si è fatto sempre così, continuiamo a fare quello che facevamo da sempre. No. Ma la novità di Dio nella nostra vita qual è? Sentiamo timore delle paure? Abbiamo timore di un trasferimento? Di guidare un gruppo come non abbiamo mai fatto? Abbiamo paura delle novità che ci vengono chieste? Abbiamo paura delle persone che non conosciamo e che ci mettono in discussione? Ma non è da sacerdote avere paura. significa che non abbiamo dimestichezza con il testo della scrittura. La paura va affrontata, perché la paura ci dice qualcosa di noi che noi non vogliamo accettare. Ci ricorda il limite, ci ricorda la poca fede, ci ricorda l'abbandono che dovremmo attuare. Maria cosa fa? C'è questo turbamento, ma non si ferma all'angelo, non si ferma alla visione. Guardate la capacità straordinaria che Maria ha. Va alla parola. Si domandava il senso del saluto. Non si ferma all'apparenza, ma va al cuore, alla comunicazione che gli viene data dall'angelo. Maria non perde tempo. Invece noi, nei nostri rapporti, prima dobbiamo accettare le persone. E poi, se ci aggradano, ci sono simpatiche, accettiamo anche loro che non ci dicono. Invece no. Maria sa andare al di là dell'apparenza, va al cuore. E nel testo i termini che vengono utilizzati sono molto importanti. Sono due verbi particolari. Il verbo tarasso è diatarasso e il verbo dialogizzo. Il primo significa essere sconvolta, il secondo invece è chiedersi. Ma tutti quanti questi due verbi hanno questa preposizione di a che significa attraverso. Maria che cosa fa? Si lascia attraversare dallo stupore di Dio che viene nella sua vita. E nel momento in cui è attraversata dalla parola dell'angelo, inizia a chiedersi il perché, la ricerca di senso. Essere uomini di fede significa andare alla ricerca del senso. Il senso di quello che ci accade, il senso di quello che notiamo, il senso di quello che viviamo, il senso di quello che ci portiamo nel cuore. Andare alla ricerca del senso. In una società dove nulla ha senso, dove la metafisica si è abbandonata ed è tutto livellato a quello che mi piace e quello che voglio, andare alla ricerca del senso. Ma io vado alla ricerca del senso soltanto se l'altro che mi viene donato da Dio mi attraversa. Il dialogo è questo, dialogos, lasciare che la parola dell'altro mi attraversi. Se io non lascio la parola dell'altro di attraversarmi o anche di crocifiggermi, non c'è dialogo tra me e l'altro. Io mi devo togliere tutte le corazze perché ci sia il dialogo con Dio, con me stesso e con gli altri. Se io non tolgo le corazze, sono un codardo. Sono un codardo nei riguardi dei miei confratelli, sono un codardo nei riguardi della gente. Me la faccio sotto, ma non significa essere uomini veri. Ora Maria riesce a lasciarsi attraversare da questa parola, dalla parola dell'angelo. Non mette barriere, non mette limiti. Sì, ma però no. Maria è totalmente aperta perché non ha paura. Non ha paura di Dio, non ha paura degli uomini. Non ha paura neppure di coloro che parleranno male del suo figlio, perché tutto raccoglie nel suo cuore. Questo cuore è la stanza dove la parola di Dio rimbalza, si imballa, dove va da una parte all'altra e imprime nelle pareti del suo cuore l'appartenenza a Dio. Ora Maria è questa donna che si lascia attraversare. Ente cardia utè, dice il testo nel capitolo secondo. Tutto medita nel cuore. Qui abbiamo che cosa significa meditare. Significa lasciare che la parola entri dentro di me e io possa andare al senso di quello che ho ascoltato, al senso di quello che ho letto. C'è un brano delle fonti francescane, del primo biografo Tommaso da Celano, che dice di San Francesco nella seconda vita. A proposito della regola, dice che Francesco scrive la regola con le parole del Vangelo, mi dono del Vangelo, via di perfezione, e poi conclude il brano dicendo: Francesco voleva che tutti i frati ne facessero continua meditazione con l'uomo interiore. Espressione stupenda. Continua meditazione con l'uomo interiore significa lasciare che la parola entri dentro di me e io inizio a ruminarla, a prendere dimestichezza con la parola. Per questo Maria nel Magnifica esploderà con la parola dell'Antico Testamento, perché la parola in lei è diventata alimento quotidiano, c'è familiarità con la parola di Dio nel cuore di Maria. Ora, questo farne meditazione con l'uomo interiore non mi ferma all'apparenza, ma vado sempre più in profondità. L'angelo incalza anche io, perché sennò poi facciamo notte qui, arriviamo a Natale, e l'angelo gli disse: non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Dio ti dona favore, Dio ti dona amore, Dio effonde misericordia. della serie, guarda che tu non hai ascoltato male, sono vere le cose che ti ho detto finora, e davanti a queste cose non devi temere. Non che Maria tema, ma la struttura di questo, che è un discorso, è un annuncio di vocazione, come nel caso di Gedeone e degli altri dell'Antico Testamento, ha una struttura fissa: apparizione del messo celeste, saluto, turbamento, il non temere, vocazione e segno di partita del messo celeste. È una struttura chiara e Luca la rispetta fino in fondo. Non temere, Maria, perché presso Dio c'è la grazia e c'è la grazia per te. E Maria ha bisogno che quasi glielo ricordi, quasi glielo ridica. A volte anche noi abbiamo bisogno che le cose più scontate, più semplici, ci vengano ridette, che ci venga ridetto che è importante pregare, che ci venga ridetto che alla messa ci si prepara, che ci venga ridetto che forse la parola di Dio la dobbiamo approfondire, che ci venga ridetto che noi con gli altri non dobbiamo essere arroganti, ma segno della carità di Dio. Cose scontate, ma non sono scontate, abbiamo bisogno di leggerle e rileggerle continuamente. Nel convento, io dove mi trovo, sto studiando la biblioteca e ho trovato un testo dell'inizio del secolo scorso, di un padre gesuita, Chignon mi sembra che si dica, in cui leggevo l'introduzione, a un certo punto parlava proprio del carattere santificante della grazia nel sacerdozio, e dice a un certo punto un'espressione che mi ha così colpito: l'ordinazione ti fa prete, la preghiera ti fa buon prete. Cose scontate. Pensate a quando noi dobbiamo dare dei consigli sulla preghiera. Siamo sempre molto superficiali, perché a volte non c'è esperienza vera di preghiera profonda. Arrabattiamo. In un testo molto bello del Cardinal Balestrero, lui confessava che quando era per il sacramento della riconciliazione nel convento dove stava, venivano sempre delle persone che gli chiedevano consigli sulla preghiera, ma non venivano spontaneamente, erano gli altri frati che glieli mandavano, quasi a dire: vai da chi è più capace di noi o da chi fa esperienza di preghiera. Allora guardate questo testo: ricordare le cose che sono importanti per la nostra vita, ricordarle, non darle per scontato, perché nel momento in cui noi diamo per scontato una cosa nella vita sacerdotale diventiamo superficiali e arrabattiamo. Vabbè, ma che ci vuole? No, questa è superficialità. Che ci vuole per celebrare una messa? Ma io ricordo quando ero bambino nel mio convento, passavo in sagrestia e c'era sempre un quadro: sacerdote, celebra la tua messa come se fosse la prima, l'unica, l'ultima. Non è tanto, potremmo dire, la puzza del sepolcro, ricordati che devi morire. No, è la consapevolezza di quel gesto che tu stai facendo. Fino a che punto ne siamo consapevoli? Vabbè, ma che ci vuole per dire una messa? Preghiera eucaristica seconda, e subito si arriva. Una cosa simpatica, io che giro abbastanza, vedere che nei messali le pagine più consumate sono quelle delle preghiere eucaristiche seconde. Per la volontà di Dio nulla da accepire. Ma questo che cosa sta a dire? Che forse noi dimentichiamo che questo Signore è con noi e che serviamo una causa che è più grande di quella nostra. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Il riferimento nuovamente qui ritorna a Isaia 7. Sono gli stessi termini. Luca rispetto a Matteo non conserva il termine Emanuele, presenta quello di Gesù, che è ormai, potremmo dire, tradizionale quando si parla del figlio di Dio fatto uomo. Ed è importante vedere che c'è un crescendo nella scena, perché si inizia con Maria, ma il punto di riferimento è Gesù. Egli sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Quasi a dire a Maria: la tua vocazione è strumentale alla presenza di Dio nella storia. Cioè tu sei al servizio di una causa più grande, di colui che è il grande, di colui che è l'altissimo. La stessa cosa vale per noi. Noi siamo importanti, ma non siamo fondamentali. Ora, avere questa consapevolezza, al centro della mia vita c'è Gesù. Al centro del mio ministero io porto Lui. O per meglio dire, forse è Lui che porta me. Allora, il cuore della vita di Maria è Gesù. Ben lo mette in luce il Vaticano II nella Costituzione sulla Chiesa. Parla di Maria nel mistero della Chiesa. Così come il nostro ministero è all'interno del ministero della Chiesa. Noi siamo al servizio di Cristo. Noi siamo la visibilità di Cristo. Ed è bello vedere che sono tutti verbi al futuro. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. A me piace spiegare questa scena così. Dio sogna e vuol sognare con l'uomo. E la volontà di Dio che l'angelo presenta a Maria è più grande di lei. Questo penso che noi dobbiamo avere consapevolezza. La volontà di Dio su di noi è sempre più grande di noi. Cioè non sono le nostre capacità che ci assicurano di fare la volontà di Dio. Vabbè, che ci vuole per essere sacerdote? No. No. Non dobbiamo banalizzare. Qui Dio vuol sognare e vuol partecipare a Maria la bellezza del suo sogno. Ora, la volontà di Dio su di noi è sconfinata, perché è di Dio, è infinita. Allora, non chiudiamo nella nostra mentalità la volontà di Dio che è così ampia. Non banalizziamola, non rendiamola piccola. La volontà di Dio sulle nostre comunità è grande, è la santità, è la salvezza di tutti, è l'esperienza dell'amore di Dio, è farle diventare questi cenacoli che sprizzano della vita nuova, della riconciliazione e della gioia, dove noi dobbiamo fare esperienza della continua accoglienza. Questa è la Chiesa che Dio sogna per noi. Ora, noi siamo capaci di mettere i nostri sogni nel sogno di Dio. Siamo capaci di accogliere il sogno di Dio, che è più grande di noi, nella piena consapevolezza che non siamo noi a portare avanti la Chiesa, ma è Cristo che porta avanti noi nella sua Chiesa. Ma noi ne dobbiamo dare visibilità, noi dobbiamo offrire la nostra collaborazione, noi dobbiamo dare il nostro contributo. Ora, Maria che cosa dice all'angelo? Ma com'è possibile? Io non conosco l'uomo. Naturalmente davanti a un sogno così grande c'è non tanto la paura e il timore, c'è lo stupore in Maria. Noi davanti ad una cosa molto grande che ci viene detta, la prima cosa che facciamo è andare in paura. Non so, penso quando mi hanno chiesto, non so, di studiare, di ritornare a studiare, di essere trasferito. Si innescano in me sempre quelle dinamiche per dire: no, ma io non sono capace. Insomma, come Mosè che è continuamente ribelle alla volontà di Dio. Maria non fa questo. Maria non attua quella incredulità colpevole che vive Zaccaria, il quale chiede: come conoscerò queste cose? Guardate la dimensione della conoscenza, la gnosi. Zaccaria vuol sapere. Ma come, tu non lo sai già? Potremmo dire con la stessa litania Giovannea nel brano di Nicodemo: tu sei maestro in Israele e non lo sai queste cose. Maria no, non vuole conoscere. Maria vuole fare. Maria vuole fare. E potremmo tradurre un po' liberamente il testo dicendo: per piacere mi dici come devo fare, perché io lo voglio fare. In Maria c'è tutto quanto il desiderio di fare quello che Gabriele ancora non gli ha detto. È l'anticipare l'altro. Bello vedere che per noi frati San Francesco dice lo stesso con l'obbedienza. Dice: tu devi obbedire al tuo superiore, ma non soltanto devi obbedire alle cose che lui ti dice, devi cercare di anticipare quello che lui potrebbe pensare e desiderare. Cosa stupenda. Ora Maria dice proprio questo a Gabriele: dimmi, dammi il segreto per fare quello che io voglio fare, io lo desidero. Allo stato attuale non conosco uomo, però tu mi darai la chiave di lettura, tu mi aiuterai a sapere la volontà di Dio. Guardate l'umiltà di Maria, non presume di sapere, ma si abbandona all'altro. Se noi riuscissimo a vivere questa dimensione dell'abbandono e del donarci gli uni gli altri dicendo: scusami, ma mi puoi aiutare in questa situazione? Mi dici come posso uscire? Forse tu già ci sei passato. Com'è possibile? Cioè, dammi la grazia di comprendere, dammi la grazia di fare. È come se Maria, in questa, potremmo dire, esultanza del cuore, dicesse: dammi il segreto perché io lo voglio fare. Anticipa Gabriele, lo spinge a parlare, e in questo modo, nella dinamica del brano, è incalzante la struttura che viene offerta dall'Evangelista. Come è possibile? Dammi. Allora, in questa chiave, Maria, in Maria non c'è ritrosia, no, ma c'è desiderio, è il contrario. Guardate come noi questo brano molto spesso lo leggiamo in una dimensione molto più umana rispetto a quella umanità piena che Maria sperimenta nella grazia del dono di Dio. E la volontà di Dio si fa sempre con la forza che viene da Dio. Ora, le cose grandi si fanno con la grazia di Dio. San Paolo lo dice nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15: per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia in me non è stata vana. Ho lavorato, non io, ma la grazia di Dio che è con me. Ora, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sombra e la potenza dell'Altissimo. Il nostro ministero è il segno del primato della grazia dello Spirito Santo. E in Maria vediamo adombrato il mistero del Paraclito, che sarà esplosione di gioia nella vita di Gesù. Pensate a Luca 4, Gesù pieno dello Spirito Santo del battesimo va a combattere nel deserto contro il demonio. E il ministero di Gesù è proprio nella forza dello Spirito Santo. Gesù vive questa comunione con lo Spirito Santo e Maria lo previene in questo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sombra, la potenza dell'Altissimo. In questo modo noi vediamo che in Maria abbiamo certamente il riferimento alla profezia di Nathan, 2 Samuele 7. Non tu mi costruirai una casa, ma io ti costruirò una casa. E Maria è questa casa, l'ombra di Dio e la presenza dello Spirito Santo che la riempie. San Francesco potremmo dire, commenta questo brano in maniera molto bella: e sempre costruiamo in noi una casa e una dimora permanente a Lui. Maria è questa dimora permanente allo Spirito Santo, ma in vista della nascita di Gesù. Cioè, lo Spirito scende su Maria perché nasce a Gesù, ma è su Gesù che lo Spirito Santo scende e rimane, perché Gesù zampilla della potenza dello Spirito Santo. Giovanni questo dice: ho visto lo Spirito scendere e rimanere su di lui. Su Maria lo Spirito Santo scenderà continuamente, scenderà poi nel Cenacolo il giorno di Pentecoste, perché Maria continua a vivere nella fede, nella ferialità della sua esperienza. Ora, che spazio ha lo Spirito Santo nella nostra vita e nel nostro ministero? A livello personale, che familiarità abbiamo con lo Spirito Santo? Ci lasciamo guidare in una comprensione di quelli che sono i gemiti inesprimibili che Lui ci partecipa? Riusciamo a vedere come lo Spirito Santo ci sta cesellando ad immagine di Gesù? Riusciamo ad avvertirne la presenza, a percepirne l'azione, a vederne l'irruenza e a sperimentarne la dolcezza? Lo Spirito Santo ci percuote quando pecchiamo, ci richiama quando sbagliamo, ci consola quando cadiamo, ci risolleva quando siamo nel baratro. Quale familiarità abbiamo con lo Spirito Santo? È la stessa familiarità di Gesù, che ai discepoli che lo abbandoneranno dice: tutti mi lascerete soli, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Questa certezza di avere lo Spirito e di essere fontane che grondano di Spirito. Successivamente Gabriele a Maria dà un segno, e il segno, ed è questa la cosa molto bella, è Elisabetta. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Cioè, convinciti del dono di Dio confrontandoti con la vita degli altri, con coloro che hanno fatto esperienza di Dio. Guardati intorno. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo Gesù che dice nel brano della Samaritana: guardate, alzate i vostri sguardi, vedete, le messi già biondeggiano. Guardiamo il dono di Dio che hanno gli altri, ma non per, potremmo dire, esserne invidiosi, ma per gioire della grazia degli altri. Questo sta dicendo Gabriele a Maria: gioisci per il dono che Dio ha fatto agli altri, ha fatto a Elisabetta. Ed Elisabetta è un segno della presenza di Dio nella tua vita. Cioè non sono io segno della presenza di Dio nella mia vita, è l'altro segno della presenza di Dio nella mia vita. Io non sono autoreferenziale, devo leggere in questo modo la mia vita con gli occhi di Dio, ma anche la vita degli altri con gli occhi di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, tutti la dicevano sterile, ma Dio fa cose ben diverse rispetto a quelle che gli vengono proposte dall'uomo. E poi c'è questa frase finale che potremmo dire è il macigno del brano, non per Maria, quanto soprattutto per noi, perché questo brano non lo dobbiamo mai dimenticare quando leggiamo i Vangeli, è scritto alla luce del mistero del compimento della risurrezione di Gesù ed è insegnamento per la sua comunità, per la comunità di Luca, che deve essere docile come Maria alla parola e all'evento che riceve da Dio. Nulla è impossibile presso Dio. Sono le stesse parole che alle querce di Mamre ascolta anche Abramo. Nulla è impossibile a Dio. Noi siamo il segno dell'impossibilità dell'uomo trasformato nella possibilità da parte di Dio. Ora, questo significa essere ministri di Cristo nella Chiesa. Vivere questo. Noi dobbiamo fidarci di Dio, e se ti fidi di Dio, nulla è impossibile a chi crede. Nulla è impossibile a Dio nella vita di coloro che si lasciano abitare dalla grazia della sua presenza e accolgono docilmente la sua visita. Nulla è impossibile a Dio. Allora, davanti a questa espressione dobbiamo chiederci: ma fino a che punto io mi fido di Dio? Fino a che punto mi lascio vincere dalla mia paura, dal mio timore, dalla mia ritrosia? Io credo veramente che nulla è impossibile a Dio nella mia vita. Quando ero a Roma c'era un frate argentino, stavamo salendo le scale, a un certo punto lui studiava psicologia, e non ricordo di cosa si stesse parlando, a un certo punto dice: quel frate, insomma, c'era qualcuno che forse diceva qualcosa, e lui uscì con un'espressione molto bella. E ci guardò e disse: se nell'ordine c'è posto per me, c'è posto per tutti. Ed è un'esperienza molto bella questa, cioè nulla è possibile a Dio, veramente nulla. Dio, Gesù ha chiamato Pietro, pescatore, ha riconciliato una peccatrice, ha effuso misericordia. Perché mettere limiti alla grazia? Perché mettere limiti alla grazia in noi? Forse in tanti di noi ormai c'è la consapevolezza di aver messo i remi in barca, gettati i remi in barca, ma perché non posso riprendere una vita spirituale più profonda? Non posso vivere una relazione con Dio più bella? Non posso reimpostare una pastorale più umana? Non posso vivere e proporre un cristianesimo più adulto e maturo agli altri? Non è impossibile a Dio. Perché mi devo fermare? Perché le mie paure mi devono bloccare? Lasciarsi determinare dalla grazia di Dio. E poi l'ultima espressione: Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Qui abbiamo proprio l'esempio concreto che Maria ascolta, perché obbedisce, ma Maria ascolta perché l'angelo ha detto: nessuna parola è impossibile a Dio. E Maria risponde: io, secondo quella parola che tu mi hai detto, io voglio vivere e voglio essere servo.
è la dimensione del servizio. E guardate, l'arcangelo gli ha detto: tu sei piena di grazia. E Maria, nel dialogo con l'arcangelo, con l'angelo, scopre la propria identità. Non afferma il primato della grazia in lei, se non nel servizio. Allora l'identità di Maria è in quell'essere dulè, in quell'essere serva. Allora io metto a frutto la grazia della mia vocazione se mi apro al servizio. Allora la vocazione di Maria, ma la vocazione di tutti quanti noi, non sta nel dire come sono bravo o cosa di bello ha fatto Dio, no, ma è abilitazione al servizio. Pensate nel capitolo 1 di Marco, questo è molto chiaro, la suocera di Pietro che viene guarita e si alzò a servirli. È il servizio. Allora riconoscersi servi, sempre Luca, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. E in questo modo Maria, in questo vediamo il mistero anche della sua vita, è indissolubilmente legata a Gesù, che è il dunos. Ecco, io vengo, Signore, a fare la tua volontà. Così come ce lo presenta Paolo nella lettera ai Filippesi. Assunse l'apparenza di servo, di schiavo. Io sono servo, non sono padrone. Non presumo di sapere, ma mi affido alla parola che tu mi hai dato. Parola che è evento, è capace di trasformare in maniera determinante la mia vita. Quando noi parliamo dell'obbedienza, e concludo, la parola dell'altro mi apre degli universi sconfinati, ma mi dona anche la grazia di fare quello che mi chiede. Questo è il segreto che Maria comprende, cioè la forza gli viene da quella parola che ha ricevuto. La forza dell'obbedienza gli viene dal dialogo che ha attuato. Più quella parola scenderà dentro di lei così come lei desidera, e più quella parola farà meraviglie. E questa secondo la tua parola, non secondo la mia, secondo la parola di Dio che passa attraverso di te. E l'eccomi di Maria, in una dimensione letterale, proprio guarda verso di me. Chi manderò, chi manderà per me, dice Isaia, eccomi, manda me. Cioè, Signore, guardami. Gesù vivrà la stessa dinamica di questo sguardo che Dio rivolge verso di lui, proprio come nel caso di Maria. Ora, penso che la chiave significativa, almeno per me in questo periodo, di questo brano è essere capaci dell'assunzione delle proprie responsabilità. Assumere le proprie responsabilità. Dire: eccomi, io sono la serva del Signore. Maria assume una responsabilità davanti a Dio, dinanzi a se stessa e dinanzi agli altri. La stessa responsabilità che prende anche Giuseppe, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il tuo eccomi è iscritto in un universo ancora più grande. Noi ci troviamo in un periodo in cui nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Ma questo non capita soltanto nelle famiglie, non capita soltanto con i giovani. Capita anche con noi. Allora, davanti alla prima difficoltà, cambio, non voglio. No. L'assunzione della responsabilità è questo, avere la capacità di rispondere al dono di Dio. Ma questo comporta sacrificio, ma è chiaro che comporta sacrificio. In cielo non si va in carrozza. Allora, siamo capaci di rispondere a Dio. Alla fin fine la dinamica della fede è questa. A Dio che si rivela è dovuta all'obbedienza della fede. La fede è risposta a Dio, cioè un gesto di responsabilità. Ora, fino a che punto noi attuiamo questa dinamica della responsabilità e della maturità nella nostra vita personale, ministeriale e nel rapporto con gli altri, nel presbiterio? Siamo persone responsabili e mature, oppure ci defidiamo? Davanti alla parola di Dio che ci inchioda alle nostre responsabilità, cosa facciamo? Come rispondiamo? Che mentre l'angelo si allontana da Maria, il Signore dia anche a noi la possibilità di vivere questo mistero del Natale non come vogliamo noi, ma come vuole Lui. Scoprire durante questi giorni il gesto di responsabilità che Dio ci chiede, la fiducia che dobbiamo riscoprire in noi stessi e negli altri, il dono e la potenza di Dio che deve essere sprigionata in noi. E Maria sia il modello più bello del nostro sacerdozio. Noi siamo chiamati a generare vita. Questo è quello che dobbiamo fare, generare vita. Questo capita anche a Giuseppe. L'angelo gli dice proprio questo: non aver paura della vita che viene generata nel seno della tua sposa. Che il Signore ci dia veramente questa gioia, la gioia del nostro ministero, e soprattutto ci dia la capacità di consegnarci sempre alla parola di Dio attraverso coloro che nella nostra vita ne sono mediatori. Amen. Grazie per il vostro ascolto. Grazie.